Buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di www.radiocittaperta.it del circuito Gemini Network. Sono le 9.40 e come di consueto a quest'ora va in onda Press Corner. Press Corner, notizie a piede libero, lo spazio in cui vi leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. A tenervi compagnia per questa edizione del Press Corner a cura della redazione di Radio Città Aperta ci sono io, Matteo Giacchè, che staremo insieme per i prossimi 20 minuti di informazione con articoli selezionati. Il primo di cui vi voglio parlare è un articolo uscito su Internazionale, Le battaglie vinte contro il virus, questo il titolo, a cura della scrittrice Eula Bliss. Parte da un aneddoto Eula Bliss, che è la cicatrice sul braccio sinistro provocata dalla vaccinazione antivaiolosa che suo padre ha sul braccio, una cicatrice che forse anche molti di noi hanno avuto modo di vedere nel corso della loro gioventù, cicatrice portata dalla vaccinazione che oltre mezzo secolo fa ha debellato questa malattia, il vaiolo. Il virus del vaiolo oggi esiste in due laboratori, prosegue Eula Bliss, uno negli Stati Uniti e l'altro in Russia, e ci fa presente che l'Organizzazione Mondiale della Sanità più volte ha fissato delle date di scadenza per la distruzione di queste riserve, e fa sapere che gli Stati Uniti e la Russia non solo hanno ignorato queste date, ma hanno anche chiesto più tempo per studiare il virus, per mettere a punto dei vaccini che fossero più efficaci, e questa tendenza si è rafforzata a seguito dell'attentato dell'11 settembre del 2001, quando poi si cominciò a prefigurare quella che era un potenziale attacco terroristico anche ad uso del vaiolo, anche di arma biologica, insomma. Insomma, ci sono quindi delle speculazioni che vanno dietro i fatti che hanno seguito l'epidemia di vaiolo, che però comunque è stata debellata. E il punto di vista di Eula Bliss è molto interessante, perché lei parte da un fatto personale per arrivare poi invece a raccontare quelli che sono stati fatti che hanno riguardato un po' tutto il mondo, con gli Stati Uniti e la Russia e con il vaiolo. Ma poi passa anche ad un'altra epidemia, un'epidemia che è stata molto dannosa e che comunque ha fatto molti morti in paesi molto meno sviluppati della Russia e degli Stati Uniti. Sto parlando della poliomielite, che a detta appunto di Eula Bliss nel suo articolo è probabilmente la prossima malattia che verrà debellata tramite vaccinazione. E molti bambini del periodo in cui si è propagata l'epidemia di poliomielite hanno rischiato di rimanere paralizzati a causa di questa malattia o comunque anche di morire. E ci fa anche l'esempio di quelli che sono i polio pioneers. Sono 650.000 bambini provenienti da ogni parte del paese in cui appunto la malattia si stava diffondendo, che erano stati scritturati, segnati dai loro genitori come volontari, offerti come volontari per i test sulla vaccinazione contro questa malattia. E molto interessante citare in questo senso l'articolo, e leggo come riporta. I polio pioneers erano nati subito dopo Hiroshima da genitori che in molti casi erano stati reclutati per il servizio militare. Nel firmare i moduli, prima della somministrazione del vaccino sperimentale ai figli, i genitori non davano proprio il consenso, ma chiedevano di far parte della sperimentazione. È difficile oggi immaginare genitori che facciano una richiesta del genere. In effetti è difficile, vista la diffidenza che c'è oggi intorno ai vaccini, pensare che dei genitori possano mettere a disposizione i propri figli, i propri bambini per la sperimentazione. In effetti è una cosa che farebbe molto discutere ai tempi d'oggi, ma è anche difficile trovare chi si offre volontario tra gli adulti. Per fortuna comunque dobbiamo ringraziare tutti quelli che l'hanno fatto per aiutarci ad affrontare questa pandemia da Covid-19, però non affronta solo la questione delle vaccinazioni in questo senso, affronta anche quelle che sono le problematiche incontrate durante le campagne di vaccinazione. Per esempio, continua, la poliomielite oggi è endemica solo in Pakistan, Afghanistan e Nigeria. La campagna per il suo sradicamento in Nigeria è arrivata ad un punto di temporaneo stallo nel 2003, quando i leader religiosi e politici hanno cavalcato i timori che si trattasse di un piano delle potenze europee per sterilizzare i bambini musulmani. Continua citando il presidente del Consiglio Supremo della Sharia in Nigeria, che incitò i genitori a rifiutare la vaccinazione contro la poliomielite con la seguente frase: «Siamo convinti che i moderni Hitler abbiano deliberatamente adulterato i vaccini antipolio orali con farmaci contro la fertilità e che li abbiano contaminati con virus che notoriamente causano HIV e AIDS». E questa diffidenza ha portato poi in un periodo così crescente di così crescente ostilità nei confronti dei paesi islamici da parte dell'Occidente a stabilire una serie di legami, forse appunto fittizi, che non esistevano, con appunto la campagna di vaccinazione e invece tentativi di sterilizzare bambini musulmani. I musulmani in Nigeria stavano poi, continua Yura Bliss, stabilendo un nesso tra l'invasione dell'Iraq e dell'Afghanistan da un lato e l'invasione delle loro case da parte dei vaccinatori porta a porta dall'altra. E dal momento che la poliomielite era endemica in regioni in cui buona parte della popolazione era musulmana, la campagna antipolio sembrava prendere eccessivamente di mira gli islamici. E quindi la frattura all'interno dello Stato nigeriano in questo caso era un'ulteriore causa di incertezza. Quando i gruppi politici in competizione tra loro hanno esaminato poi il vaccino, ci fa sapere Yula Bliss, ci sono due gruppi politici che hanno fatto delle sperimentazioni. Uno di loro non ha trovato traccia di farmaci che potessero inibire la fertilità dei giovani, e un altro invece gruppo ne ha trovato, e quindi la popolazione nigeriana si è dovuta trovare ad affrontare un altro singhiozzo da parte della campagna vaccinale. Al tempo stesso però non perde di vista quelli che sono alcuni problemi che stiamo incontrando anche nella pandemia da Covid-19, ovvero quella delle malattie che ancora continuano a fare tanti morti, che vengono trascurate per uno sforzo enorme nella campagna vaccinale. D'altronde la campagna vaccinale però non può essere interrotta, quindi una serie di dinamiche in cui la storia appunto si ripete. E poi ci sono altri casi invece, come quello del 2012 in Pakistan, dove tutto sommato i complotti erano un po' più facili da provare. Leggo quanto segue. Nel Pakistan settentrionale un leader talebano ha proibito la vaccinazione antipolio nella propria regione finché gli Stati Uniti non avessero smesso i loro attacchi con i droni. Ha sostenuto che le campagne di vaccinazione erano una forma di spionaggio americano. Benché ciò potesse assomigliare alle chiacchiere sui piani segreti in Nigeria, e quindi si poteva creare un parallelo con quanto successo in Nigeria, in questo caso era sfortunatamente molto più facile da provare. Nella caccia a Osama Bin Laden, infatti, la CIA aveva simulato una campagna di vaccinazione, somministrando sì un autentico vaccino contro l'epatite B, ma non nelle tre dosi necessarie per l'immunità, al fine di raccogliere tracce di DNA che potessero aiutare a trovare il nascondiglio di Bin Laden. Questo sotterfugio, come altri atti di guerra, è costato la vita a donne e bambini. Ci sono poi una serie di altri esempi e tutte le conseguenze che queste manovre hanno portato. Io vi consiglio di andare a recuperare l'articolo che si intitola Le battaglie vinte contro i virus a cura di Yula Bliss, e passiamo invece al prossimo articolo, che invece porta la firma di Ashley Abramson ed è pubblicato su Elemental, una rivista appunto che pubblica in lingua inglese, e l'articolo si intitola, traducendolo, I nostri cervelli sono bloccati all'età della pietra. In questo articolo Ashley Abramson ci presenta, con l'aiuto di una studiosa che si chiama Glenn Geher, che ha studiato psicologia durante la sua vita fino ad arrivare a conseguire un dottorato in social psychology, studia quello che è il comportamento umano e i meccanismi del cervello delle persone, sostenendo la teoria del evolutionary mismatch, ovvero un cattivo assortimento del nostro cervello in relazione all'evoluzione. In che modo, secondo lei, siamo ancora bloccati all'età della pietra? Perché secondo lei i nostri cervelli funzionano ancora come funzionavano quelli dell'uomo primitivo, nel senso che comunque ci sono alcune abitudini che abbiamo conservato. Cito subito una frase scritta qui in un'intervista a Glenn Geher, che dice: tutti gli organismi si evolvono sotto determinate condizioni, e il mismatch si verifica quando l'organismo è al di fuori di queste condizioni, specialmente per un lungo periodo. E ci fa, per esempio, ci porta l'esempio delle scimmie che vengono cresciute all'interno degli zoo, all'interno di piccole gabbie, e dopo un po' i cosiddetti zookeepers, i guardiani dello zoo, si sono resi conto che tutto sommato queste scimmie non erano proprio contente di crescere in cattività. Questo perché ci sono probabilmente diversi motivi, anche molto facili da capire. Una delle teorie che è stata elaborata è proprio questa dell'evolutionary mismatch: i loro cervelli sono ancora settati in qualche modo per vivere in libertà, e quindi la condizione di cattività non si confà alla vita, insomma, di queste scimmie. In che modo gli esseri umani rientrano all'interno di questa teoria del mismatch? Uno di questi esempi, secondo Glenn Geher, è proprio lo sviluppo di alcune patologie come il diabete di tipo 2 o l'obesità, che sono appunto il frutto di una pessima dieta e di un consumo esagerato di determinati tipi di cibo. E, parte da, appunto, da quella che era una tendenza dell'uomo delle caverne a conservare il cibo ad alto contenuto di grassi e ad alto contenuto di zuccheri per i periodi in cui poi ci sarebbe stato si sarebbe sofferta di più la fame. E ci sono anche alcune abitudini che si protraggono nel tempo, ovvero quelle abitudini di pigrizia che un tempo servivano per conservare le energie o per recuperarle dopo un grande sforzo. E secondo Glenn Geher, in questo periodo siamo ancora alla ricerca di cibo zuccherino, di cibo ad alto contenuto di grassi. Il problema è che non lo facciamo per recuperare le energie o per immagazzinarne in vista di periodi di digiuno, ma bensì semplicemente per il gusto, per il piacere immediato, e quindi questo ci porta a delle cattive abitudini, così come quella di essere pigri ma non in vista di un grande sforzo o non per recuperare grandi energie. Cito ancora: di questi tempi si può essere pigri e mangiare cibo spazzatura tutto il giorno, e questo non avrà un impatto positivo sulle nostre vite. Questo non ha mai avuto un impatto positivo sulle nostre vite. E ci sono alcune domande che gli vengono poste ancora. Per esempio, questo mismatch in che modo va a intaccare la vita sociale e la salute mentale delle persone? Molte persone, secondo lei, si sentono sole, secondo Glenn Geher, si sentono sole. In che modo? E perché il cervello ci porta a sentirci soli? Perché il cervello è settato su quello che erano le condizioni di vita dei nostri antenati, antenati che erano nomadi e che quindi praticavano l'agricoltura e si spostavano di posto in posto. Ovviamente per praticare questi spostamenti non si potevano creare gruppi che fossero troppo ampi, quindi si spostavano in gruppi di 150 persone al massimo, e questo faceva sì che tra queste persone si creasse un'intimità e dei legami di forte fiducia, e questo ha portato con il tempo invece a sviluppare in un certo modo il cervello. In questo periodo invece, lei fa l'esempio della 42esima strada di New York, una strada molto affollata. Quando si esce a fare una passeggiata in una strada come quella, si esce e non si sente però l'obbligo di dover stabilire un contatto o comunque di dover stabilire un legame di fiducia con le persone che ci circondano. Probabilmente tutte queste persone nemmeno si incontreranno mai più tra loro, e quindi molti si sentono soli pur essendo circondati da milioni e milioni di persone. Alla domanda se i nostri cervelli riusciranno mai a prendere il passo e poi a tenerlo con l'evoluzione? Secondo lei la risposta è no. I più grandi cambiamenti, secondo Glenn Gehr, sono avvenuti con la nascita dell'agricoltura e con l'evoluzione della tecnologia. Quindi la tecnologia e l'agricoltura ci hanno messo di fronte a, per esempio, cibo lavorato e a cibo zuccherino, che però non fa bene alla salute, perché una volta, secondo lei, tutto il cibo zuccherino al quale si poteva accedere erano bacche o frutti che venivano immagazzinati per la conservazione nei periodi appunto di digiuno. Invece adesso, quando si pensa ad un cibo zuccherino, si pensa subito ad una barretta, ad un dolce che comunque ha subito dei processi di lavorazione frutto della tecnologia, appunto, che però non fanno bene alla salute. E quindi si applicano gli stessi meccanismi a livello neurologico, a livello di cervello, ma non a livello fisico, di quello che si mangia e di quello che si immagazzina all'interno del proprio organismo. E secondo lei l'unico modo non è quello di cercare di tenere il passo, ma in qualche modo di cercare di capire la condizione umana e trovare degli espedienti per migliorarne la salute, che poi in un certo senso secondo me sarebbe anche, vorrebbe dire anche tenere il passo, e quindi cercare di educare le persone a prendere decisioni più assennate, sia quando si tratta di consumare cibo, sia quando si tratta di rapportarsi alla tecnologia e di prendere delle tendenze che siano più salutari. E ci fa un altro esempio, l'esempio di McDonald's. Quando McDonald's arrivò, nessuno sapeva quanti problemi a livello di salute avrebbe portato il fast food. E probabilmente adesso ci sarebbe stato chi avrebbe combattuto, ancora oggi ci sono persone che combattono contro l'apertura di siti o di un qualunque ente che appunto per in maniera comprovata porterebbe dei danni alla salute umana. A quel tempo non si sapeva, e quindi in questo senso la tecnologia ha superato il cervello umano, secondo lei. E quindi si spera in un futuro più roseo, chiaramente, ma a detta della studiosa Glenn Gehr ci sarà ancora molto molto da aspettare, e forse nemmeno allora riusciremo a raggiungere il passo dell'evoluzione della tecnologia. Per l'edizione di Press Corner di oggi è tutto, io vi saluto di nuovo e vi do appuntamento a domani con la nuova edizione curata dalla redazione di Radio Città Aperta dalle 9.40 alle 10. Ora rimanete in linea perché il palinsesto di Radio Città Aperta continua e vi tiene compagnia fino a stasera, fino a notte inoltrata, con programmi, con playlist e musica, insomma, quindi rimanete all'ascolto. Per quanto riguarda me, con Press Corner ci sentiamo la prossima settimana, ma vi ho già detto, insomma, che le nostre notizie a pieno libero tornano anche domani alle 9.40.